uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
È venerdì a The Soup of the Day e non ve lo aspettavate che, ecco, vi regalassimo queste emozioni, ma come sentite un po' dalle voci di sottofondo, non solo è con me Angelo Acerbi, ma c'è anche Giulia Bianconi.
Ecco, come si dice in inglese, ariechime.
In francese al massimo, no, Giulia.
Anzi, in francese, hai ragione, siamo a Cannes. Sono geograficamente fuori da, non so, dal mondo, non so.
Dove sei? A mare? Sentiamo voci di sottofondo.
No, sono sempre sulla terrazza. No, c'è qualcuno che fa una festa mattina, appunto.
Una festa?
Cosa stanno combinando?
Con distanziamento, ma siamo pazzi.
Scusa, cosa? Che parola? Che parola hai pronunciato?
Per quello che l'ho detto.
Distanziamento, guarda, al massimo c'è in toilette quando vabbè, adesso non facciamo.
Perché si chiama distanziamento.
Esatto, solo per quello, perché qui il distanziamento, non so, parte gente che si siede in sala e si toglie la mascherina senza che nessuno controlli. Diciamolo che alla mostra del cinema di Venezia c'erano le maschere che continuamente riprendevano tutte le persone che si tiravano giù. Qui niente, qui dopo che ti fanno entrare se ne vanno e tu rimani in mezzo a colleghi che purtroppo non rispettano l'obbligo della mascherina in sala.
Bene, molto bene.
Molto male.
O ti incavoli tutti i giorni o lo fai
finta
di niente e ti tieni la mascherina.
Appunto.
Prima di parlare dei film, a proposito appunto di distanziamenti e tutto, leggevo che c'era, non dico una rivolta in atto, ma ben più di 10 giornalisti anche tra gli internazionali che si lamentano perché c'è un metodo completamente confuso e disfunzionale per prenotare i biglietti, sistema inaccessibile e da refresciare continuamente, biglietti che arrivano in ritardo che sono impossibili da prenotare o prenotati più di una volta anche se ne hai cliccato a una, e ho sentito anche di più di una mail di protesta all'ufficio stampa che per ora non ha risolto. Tu che ci puoi dire stando lì?
Allora, diciamo che i primi giorni sicuramente il sistema è andato in tilt. Devo dire che già da ieri in realtà funzionava meglio. Quindi è possibile che qualcosa abbiano sistemato. È pur vero che alcuni film sono complicati da prenotare perché sono in sale o piccole o con orari che si incrociano con le altre, quindi magari puoi provare a prendere i biglietti che sono in sala, diciamo quella la Grand Lumière dove fanno proprio le premiere. E il problema è che lì poi ti devono accettare, quindi aspetti anche due giorni prima che ti dicano sì, puoi accedere, no, non puoi accedere, quindi rimani lì pending, capito, tutto questo tempo e non sai come poi incastrare le cose. E le mail all'ufficio stampa anch'io le ho mandate per altre cose.
Ecco, la rivoluzionaria.
Però attualmente non mi hanno risposto dopo che mi sono presentata lì fuori tipo tre volte, perché non so se sapete che ci sono alcuni giornalisti che possono accedere alle proiezioni ristrette della mattina in sala Bazen.
Sì, ricordo.
E lì però per entrare devi avere un accesso, un badge, diciamo, un badge in più. E lo danno chiaramente ai quotidianisti, alle agenzie, quelle più grandi, ecco, diciamo quelle più grosse. Però ci sono anche, io rientro nella categoria dei quotidiani, però diciamo il mio giornale, chiaro, forse è meno competitivo rispetto ai grandi nomi, però lavorando anche su più fronti non mi dispiacerebbe riuscire a vedere i film prima.
Certo.
Però attualmente mi sembra che mi abbiano cassato la richiesta. che dobbiamo fare, ragazzi?
Vabbè, si fa quel che si può.
Fate quello che potete, resistete con stoicità fino alla fine, cosa devi fare? Senza farti venire troppo sangue marcio.
Ma no, ma non ne vale la pena, e poi non se lo meritano proprio, cioè vogliamo dirlo, non se lo meritano che uno stia lì a rodersi il fegato per una serie di cose. Uno fa quello che può fare e via. Il problema poi principale, lo sapete bene come era stato 2 anni fa, è il fatto anche che i film passano un giorno, le conferenze poi le fanno il giorno dopo. Quindi perché c'è tutta una questione legata agli embarghi, dunque tu ti ritrovi anche a capire cosa devi scrivere, quando lo devi scrivere, aspetto gli altri, anticipo, aspetto la conferenza. Quindi diciamo che il caos è legato anche a quello, ognuno fa un po' come vuole. I francesi gli embarghi li rompono in maniera proprio così
sistematica,
poco gliene frega degli embarghi, sì certo, poco gliene frega degli embarghi. Quindi va tutto bene, ragazzi, però
molto bene,
queste belle giornate di sole,
ecco, e stai facendo anche shopping. Giulia, se resisti il tempo di una canzone, ci aggiorniamo veramente in poco. Fred, siamo ancora a The Supod Day in compagnia non solo di Angelo Acerbi ma di Giulia Bianconi in collegamento da Cannes. Abbiamo parlato e fatto anche un po' di polemica, ma tanto ci uniamo al coro, Giulia, diciamo delle disfunzioni di questo Festival di Cannes. Ma ora, ecco, raccontaci un po' invece la ciccia, cosa hai visto, cosa vorresti vedere, cosa aspetti, ecco, che atmosfera c'è dal punto di vista cinefilo puro?
Vabbè, ecco, diciamo la fortuna è che i film non mancano, no? Lo dicevamo anche ieri, i film ce ne sono tanti, già solo in concorso sono 24, quindi per non parlare poi di tutte le altre sezioni tra i vari collaterali e quant'altro. Di cose interessanti ce ne sono, diciamo, oggi la star della giornata è Matt Damon, che Dio lo benedica, lo possiamo dire.
Ma non si era un po' incicito? Ti piace anche così un
no,
po'?
Vabbè, pazienza, pazienza. No, a parte la bellezza estetica, diciamo, io sono una fan delle performance attoriali di questo attore, che a volte secondo me è anche un po' sottovalutato, non so, è una mia impressione. Comunque qui porta un film che è fuori concorso, Stillwater, e poi nel pomeriggio fa anche un incontro. Io sono lì in prima fila, no, non so, sono riuscita a prenderlo il biglietto questa volta per l'incontro, perché quello di Jodie Foster niente, non sono stato verso, invece questo ci sono riuscita.
Jodie Foster con le ciabatte, ho visto,
vorrei stare in prima. Ah, sì, però insomma stasera passa Benedetta, il film, quello di Verhoeven, sulla storia di questa suora omosessuale. Insomma, i film, diciamolo, quello va detto, non mancano. Certo, poi per dare un giudizio sulla qualità bisogna poi aspettare la fine, no? Dopo averne visti, è difficile vederli tutti quelli in competizione, ma insomma la maggior parte, poi anche quelle delle fuori concorso, allora a quel punto uno riuscirà a dire, insomma, dare un giudizio sulla qualità dei film. Di certo il numero di film non manca, questo è poco ma sicuro.
Anzi, ne ha aggiunti in ultimo, cioè sembrava non fermarsi Thierry.
Sì, poi diciamo, non so, sembra quasi... Vabbè, meglio non dirlo, perché poi si creano sempre queste, cioè, questa faida perenne tra Cannes e Venezia, visto che è stato invitato anche il regista di Parasite, così all'ultimo è sbucato,
sì,
così,
sì.
Che poi sarà il presidente di giuria della prossima Mostra di Venezia, quindi non si chiede. È vero che Parasite ha vinto qui 2 anni fa la Palma, e quindi per carità.
Sì, però diciamo
è stato
che
invitato, però
il nostro Thierry è un po' bulimico,
sì,
ultimamente.
Sì.
Gli è scattato un po' la bulimia. Ha talmente sofferto l'anno passato per Cannes cancellato, sì. E questa cosa qua, che adesso vuole assolutamente rifarsi, ma secondo me ha un po' perso il senso della realtà, e cioè della realtà nel senso di quello che è effettivamente e logicamente fattibile, è utile per il festival e non solo utile per lui, però
diciamo che ha accumulato. Vediamo se poi i giornalisti e chi poi deve dare seguito, risonanza e promozione al Festival di Cannes riusciranno ad essere altrettanto efficienti, sì, perché certo poi una cioè, tu li inserisci ma poi nessuno è in grado di seguirli appieno o di comunicarli, esatto. Poi là c'è un gap difficile da colmare, ecco, questo sarà il bilancio vero che dovremmo fare, al di là della qualità dei film, che mi sembra comunque alta a detta di tutti, anche i colleghi che seguono Venezia o che curano Venezia. Ecco, su questo ieri per esempio ad Usupo Today Angela Prudenzi e Mauro Gervasini, anche nel loro ruolo di selezionatori della mostra di Venezia, hanno elogiato il concorso di Cannes e non solo, per cui tutti d'accordo sulla qualità, almeno sulla carta. Vediamo se si riusciranno a valorizzare appieno. Intanto stanno venendo a prendere Giulia.
Secondo me.
Sì, esatto, esatto, lo stavo dicendo. Sì, non ho ancora dato segni di grande esterismo, vorrei dirlo, perché
no, ma questo
sto dare veramente sai, ai
è un servizio nuovo del Festival di Cannes, ti vengono a prendere per portarti al cinema quando tu sei in ritardo. Sì. Se vedono che sei qua che stai perdendo tempo con Fred, dicono: ma questa prima vuole i biglietti, poi fa chiacchiera al telefono, è in sala, veloce. Esatto.
Allora, come Giulia sa, intanto noi qualche cosa siamo riusciti a vederla e fare anche qualche intervista telefonica, poi ne ascolterete. E Angelo, colgo l'occasione, forse Giulia non l'ha visto, si è beccato un film che ho sentito essere molto bello, e cioè quello nuovo di Mark Cousins, che è un esperto anche di storia del cinema.
Sì, infatti abbiamo fatto un'intervista due giorni fa, e che tra un po' sarà anche sui nostri canali. Il film è il seguito di Story of Film An Odyssey, che era però molto più corposo, erano svariate ore, questo ha una durata solo di 100 minuti, 100 qualcosa, ed è però focalizzato solo sugli ultimi 10 anni, cioè lui ha analizzato l'evoluzione del linguaggio cinematografico negli ultimi 10 anni, sia dal punto di vista proprio artistico che tecnico e che di fruizione, e come queste tre varianti hanno influito e ancora stanno influendo sull'uso e sul consumo del cinema. Lui è un tipo molto molto simpatico. Il film è un compendio di scene, di clip tratti da una quantità infinita di film, non so, credo che siano 200 e qualcosa, però non messi insieme seguendo un discorso narrato da lui stesso fuori campo sull'uso del corpo, sull'uso dell'immagine, sulla tipologia di film, su come lavora la commedia, come lavora il dramma. Cioè c'è una struttura narrativa anche, e tra virgolette didattico-educativa. La cosa favolosa di tutto questo è che lui lo dice anche nell'intervista con me, lui non è per niente snob, lui guarda di tutto, e secondo lui il cinema, quello che dagli intellettuali viene guardato come cinema commerciale, è molto più, a volte molto più ficcante, molto più pregnante su quello che riguarda le modifiche del linguaggio cinematografico e della percezione da parte del pubblico rispetto a film più elitari. E poi c'è tutta una parte del film e anche una parte dell'intervista dove chiacchieriamo su Bollywood, sulla so-called Bollywood, sul cinema indiano, che il cinema indiano secondo lui è uno dei maggiori misconosciuti all'interno del mondo della storia del cinema, e che bisognerebbe andare a scoprire, perché hanno una capacità e una freschezza che noi ce la sogniamo, e anche Hollywood ormai se la sogna. Comunque il film è veramente molto da cinefili, ma anche non solo, anche da interessati al cinema, non per forza cinefili.
Allora, per lasciare andare anche Giulia, ecco Giulia, che ci puoi dire del weekend che ci aspetta, visto che ci risentiremo lunedì? Che cosa aspetti tu almeno?
Diciamo, l'attesa chiaramente è per i film di Moretti, che capita il giorno proprio della finale degli europei. E quindi qui si è creato il panico, perché Il film dovrebbe avere la premiera alle 7 di sera e chiaramente tra una cosa e l'altra, non so, finirà forse alle 9 e mezza, una cosa così. Quindi ci stavamo tutti chiedendo che cosa farà Moretti. Cosa si fa? Si sta seduti in sala tranquillamente a guardare il film o scappano? Credo non possano neanche scappare, anche perché alla fine ci saranno gli applausi e quant'altro. Quindi non so, c'era questa era nata questa questione già insomma da quando poi ha vinto, appunto si è qualificata per la finale d'Italia, e casualità ha voluto appunto che ci sarà la finale proprio il giorno di Moretti, che è quello, ricordiamolo, poi è l'unico film italiano che è in concorso quest'anno a Cannes, Tre piani, che è un film tratto da un libro e che era fermo ormai diciamo da 2 anni su per giù, da quando è stato finito di girare. Avrebbe dovuto partecipare l'anno scorso al festival, che poi appunto è saltato, e Moretti ha voluto tenerlo nel cassetto per riportarlo qui a Cannes, perché qualcuno aveva pensato vabbè dai, allora lo porterà a Venezia. In realtà
è stato Moretti, congelato
per un po' di tempo.
Congelato, è fedele
a Macan, è più idolatrato a Cannes che in Italia, quindi è più contento e più sicuro per lui andare a Cannes.
E quindi buon weekend cannense a Giulia Bianconi, torna a informarci e aggiornarci lunedì, e io e Angelo continuiamo questa avventura insieme in questa mattina e questa ultima puntata della settimana di The Support Day. Fred. Ad Support Day con noi su Fred, sono felicissima di dare il benvenuto a Giuseppe Gaudino, regista e protagonista al 22esimo Shorts International Film Festival di Trieste, di un omaggio speciale a lui dedicato insieme alla regista e produttrice Isabella Sandri, e realizzato dal Fest in collaborazione con la Cineteca Nazionale. Innanzitutto grazie mille Giuseppe di essere qui con noi.
Grazie a voi dell'invito e dell'opportunità che ci date.
Allora, partiamo, ecco, prima ancora di parlare dell'omaggio, parliamo dell'ultima cosa che hai fatto allo Shorts, cioè la masterclass che hai tenuto. Che esperienza è stata? Che ti aspettavi? Che tipo di scambio è avvenuto?
La verità?
Sì.
Mi aspettavo un poco più lungo, infatti ero preparato a affrontare altri temi, invece credo che il tempo che poi ha stabilito Luigi era quello giusto. Le cose belle è che ho scoperto un critico molto valido, e gliel'ho detto in pubblico che lo elevo a esegeta, gli sono grato, ed è un'opportunità per me, per noi, per fare il punto alla situazione, capendo se i nostri sforzi sono stati coronati dalla comprensione di un altro spettatore in più, che quindi grazie a Luigi l'abbiamo raggiunto.
Esatto, infatti parliamo di Luigi Abbiusi, che ha curato il focus e l'omaggio in tuo onore. Il focus si chiama Rewind, e all'interno del quale vedremo molti dei tuoi film, e appunto gli spettatori del Trieste Shorts vedranno molti dei tuoi film, in primis la proiezione speciale di Giro di Lune tra Terra e Mare, a 24 anni dalla sua partecipazione alla mostra d'arte e cinematografia di Venezia. Ho più volte sottolineato, devo dire Giuseppe, il fatto che verrà proiettato in 35 mm, che mi
questo
piace.
È veramente, un grande avvenimento, perché purtroppo le nuove tecnologie credono di aver superato delle cose, ma la proiezione sul grande schermo in pellicola è ancora una cosa molto molto bella. Mi auguro che sia una copia ottima, so che la Cineteca ci ha lavorato per risarcire il pubblico delle loro curiosità, ma vedere un film sul grande schermo è veramente una cosa importante anche per noi che l'abbiamo fatto.
E che ricordi hai di quel periodo della tua vita e di quelle riprese e del film?
Guarda, sono state un periodo molto bello nella ideazione, ma molto molto faticoso nella produzione. Tant'è che ahimè, avendo il doppio ruolo sia di insieme a Isabella sia di produzione che di regia, mi ricordo che spesso le pause non le facevo, ma mi addormentavo perché non riuscivo a stare sul doppio fronte costantemente, quindi le giornate erano molto intense, molto dure. Molto belle i luoghi che abbiamo scelto, anche se sono i luoghi che mi appartengono, però è stata una bella esperienza, un bel coinvolgimento. C'era un direttore di fotografia tunisino, c'era un fonico mezzo italiano e mezzo no, quindi insomma è stato un bel crogiolo di iniziative. La cosa bella è che era una scommessa, sapevamo tutti che era una scommessa per tutti, e penso che l'abbiamo raggiunta, l'abbiamo superata. Ho sperato di replicarlo con Per amor vostro, ma abbiamo fatto un gradino in più, un salto in più.
Tra i film che vedremo al Trieste Short c'è anche Per questi stretti morire. Mi chiedevo, che ne pensi di questa selezione di film fatta da Luigi, appunto, con il festival e con la Cineteca?
Mi sembra un ottimo modo per far conoscere una realtà, il lavoro di alcuni autori. Mi sembra una buona scelta, passaggio dal documentario al documentario di immaginazione e poi al film, sia una cosa giusta. Sento delle mancanze, però va bene. Linguisticamente Luigi ha trovato tre esempi validi di un discorso che poi faremo stasera, mi auguro che sarà più esaustivo possibile.
Esatto, come pensi che sia cambiato il tuo cinema, se è cambiato, e come lo definiresti?
Allora, non è cambiato perché, ahimè, è cambiato le modalità operative e produttive, perché ci si è associati, si è fatto un fronte comune per affrontare tante questioni. Non è cambiato né come regia, né come linguaggio, né come stile. Sono cambiati soltanto i tempi e le modalità. Ahimè, troppo tempo tra un film e l'altro, questo lo dico a me stesso. Sostanzialmente credo di essere ancora coerente con la mia visione del mondo. È la cosa che so fare di più, cioè non saprei fare un altro lavoro, non saprei darmi un altro perché, questo posso dirlo ormai avendo superato i 60 anni.
E a proposito di cinema, stai avendo anche occasione, mentre sei lì, di vedere altro dal tuo cinema. Ecco, che ne pensi, e non solo del cinema internazionale, ma soprattutto anche di quello italiano? Come è cambiato negli ultimi anni, e pensi che nel post pandemia bisogna un attimo rimboccarsi le maniche e cambiare inevitabilmente dei modelli e schemi, anche di uscita sala semplicemente?
Allora, non sono in imbarazzo a parlare dei film della nostra selezione, però posso dire che lo sforzo che ha avuto il festival è quello di mettere insieme 7-8 titoli di più nazioni, e questo fa capire come lo stato delle cose dal punto di vista linguistico. Ahimè, vedo una certa capacità di raccontare l'irraccontabile, temi molto scottanti, spesso imprevedibili, però c'è un comune denominatore, quello di usare molto molto la parola rispetto all'immagine. È come se fossimo stati abituati, non dico alla televisione, però molto cinema francese, mi ricordo quello degli anni 70 e 80, era molto 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 parlato. E la stessa cosa adesso, le cose fuori campo sono molto belle, ma non è cinema, cioè è un'altra cosa, va benissimo, però può darsi che sia la nuova strada. Mi auguro di no, perché purtroppo vedendolo anche dal punto di vista come se fossero dei film muti, se mi perdo una congiunzione, se mi perdo un significato di un testo da un momento all'altro, non ho l'immagine che mi sostiene, e questo mi preoccupa un po', perché credo che il codice comune tra tanto cinema della nostra storia sia stato che riusciva a parlare anche con le sole immagini. Penso a Nicolas Ray, penso ad altri registi internazionali, Kazan o anche italiani come Pasolini ed altri, che riuscivano ancora a parlare malgrado ognuno non appartenesse a quello specifico linguaggio o quello specifico territorio. Questo mi dispiace un po', nel senso che è ancora presto per vedere la nuova poetica, però sto delle cose, questo che ho provato a raccontarvi, cioè che non c'è più la ricerca sull'immagine, ci sono dei momenti poetici, questo sì, e sono grato di questa consapevolezza di questi autori, però non c'è la non c'è lo slancio verso l'immagine, l'importanza della fotografia, l'importanza della costruzione, l'inquadratura. Cioè, il teatro filmato è un'altra cosa dal cinema. Poi mi dispiace che poi si devono citare sempre i soliti registi e non tre nuovi e non nuove identità, però può darsi che sia soltanto un momento. È uno stato delle cose molto ben rappresentato, e faccio i complimenti ai direttori del festival che hanno fatto questa selezione. Domani sarà una giornata molto dura per poter scegliere il migliore tra questi titoli. Questo sarà, prevedo che sarà una battaglia.
Giuseppe, grazie per questa analisi lucida che serve. Sì, vediamo cosa succederà. Io spero di incontrarti, speriamo di incontrarti prima o poi di persona. Magari sentivo e leggevo che stai lavorando a un film da tanti anni, appunto, che non ne puoi parlare, c'è cioè Pompei in mezzo, però.
Non ne parlo molto perché, appunto, le cose che non si fanno è meglio non parlarne. Una cosa importante però va detta dal punto di vista, io vedo molte serie televisive per lavoro, lo faccio perché sia e lì molte serie, alcune estere, non europee, c'è la voglia di raccontare con le immagini, mentre il nostro cinema invece si sta appropriando troppo della parola fuori campo, della voce off, non tanto voce off ma delle cose dette fuori campo, che appartengono alla vecchia televisione. Quindi non so se questo è un ritorno, i giovani trentenni di oggi siano stati formati su quella vecchia televisione. Mi auguro che diventi una nuova poetica, però così non è universale ancora il cinema, questa è la mia impressione.
Grazie di questa visione, in bocca al lupo appunto per l'omaggio, per i tuoi film e per il tuo percorso, e speriamo
per i vostri film
assolutamente. Isabella, ecco, infatti, in bocca al lupo anche a lei, e grazie per quello che avete fatto e quello che farete, e appunto speriamo di sentirci quando parleremo del prossimo film.
Volentieri, con molto piacere. Sei prenotata quando vuoi.
Perfetto.
Ciao, grazie.
Grazie mille.
Grazie. Anche a te. Ciao.
Fred Film Radio. È sempre più difficile inchiodarvi davanti alla TV il venerdì sera, ma so che Angela accetterà comunque la sfida.
Vero Chiara, difficilissimo tenervi di fronte al televisore, venerdì sera è caldo, l'estate si fa sentire sempre di più e con essa anche il desiderio di uscire di casa, anche se non a cena, almeno dopo cena. Però ci provo con un film del 1995 che contiene una delle frasi credo più citate in assoluto della storia del cinema, e la frase è: Houston, abbiamo un problema. Sappiamo già di che cosa si sta parlando, cioè di Apollo 13 di Ron Howard, che è in onda su Iris alle ore 21. Film iperclassico che racconta come all'inizio degli anni 70, anzi proprio nel 70, nel mese di aprile, dopo la conquista della Luna da parte di Neil Armstrong e Buzz Aldrin, viene spedita un'altra navicella in una missione che si chiama appunto Apollo 13 con obiettivo la Luna. Invece subito poco dopo il decollo, a occhio mi sembra che fossero passati 3-4 giorni, succede qualcosa di inimmaginabile, perché c'è l'esplosione di una parte dei serbatoi di ossigeno e quindi la navicella rimane danneggiata e con essa anche la possibilità di andare sulla Luna. Ma non è tanto quello quanto il fatto che a quel punto non si sa se i tre astronauti, che erano Jim Lovell, Fred Hayes e Jack Swigert, potessero ritornare o meno sulla Terra. Il film racconta il loro viaggio di ritorno, cioè dal momento in cui scoprono l'avaria al momento in cui ritornano sulla Terra, perché sulla Terra sappiamo che sono tornati e che il famoso Houston, abbiamo un problema, alla fine poi sarà ampiamente superato. Quello che conta però è il racconto iperclassico che Howard riesce a costruire intorno alla storia di questi tre astronauti, che sono interpretati in maniera assolutamente magnifica da Tom Hanks, Bill Paxton e Kevin Bacon. A terra, a cercare di riportarli sani e salvi, c'è l'altro grandissimo attore, Ed Harris, in compagnia anche di Gary Sinise. Il film è tutto qua, in poche parole come l'ho raccontato, però quello che è affascinante è come questo viaggio diventi un viaggio non solo all'interno della navicella, ma anche all'interno dei tre astronauti, perché è un viaggio che riflette ovviamente tutta la potenza del significato che ha l'idea dell'esplorazione, e con essa anche della pericolosità dell'esplorazione, che è insita nell'uomo e che è da un lato la sua grandezza, cioè quello di voler scoprire, di voler andare avanti, che però è anche la sua fragilità, perché appunto basta pochissimo per rischiare di non tornare più. Le riprese sono spettacolari, la scena del decollo è veramente rimasta negli annali, come dicevo anche tutta la parte centrale della missione, che mette bene in evidenza la pericolosità, ma soprattutto l'empatia, la grandezza proprio umana dei tre. Ricordo che ovviamente gran parte della riuscita è non solo nelle immagini, ma è nella bravura dei tre attori, che riescono a trasmetterci le emozioni più cupe, ma anche i momenti di grande rilassatezza e di ilarità, perché comunque sono uomini preparati a tutto e vogliono tornare a casa dalle proprie famiglie. Tre grandi attori, lo ripeto, tra essi io voglio ricordare il simpaticissimo Kevin Bacon, perché è un attore non solo bravo e sensibile, come sappiamo che è passato attraverso tutti i generi, ma confesso, lo seguo su Instagram, seguo le sue storie, vive in un ranch insieme alla moglie Kira Sedgwick, e insomma io mi sono appassionata alla loro vita in campagna, e la cosa che più mi piace il fatto che spesso il nostro amato Kevin Bacon canta delle canzoni agli animali del ranch, per cui ci sono le canzoni per gli asinelli, le canzoni per le oche, e l'ultima in ordine di tempo è una canzone per le capre, alle quali lui canta con la sua voce stupenda "You are my love, you are my angel". Cosa volere di più? La cosa che vogliamo di più è rivederci il film alle ore 21, Iris, Houston, abbiamo un problema? No, Apollo 13.
Fred Film Radio.
Siamo giunti alla conclusione di questa puntata di venerdì 9 luglio di The Soup of the Day. Siamo di nuovo io e Angelo appunto a salutarvi e augurarvi un buon weekend. Ci manca Khan quest'anno, Angelo?
Ma allora, un po' mi manca il... sì, un pochino mi manca, però
il festival
non
in generale, come
mi
dire,
manca il festival in generale, e mi manca un po' l'atmosfera comunitaria del festival e anche di Cannes, perché è un po' particolare, anche se è uno dei festival più stancanti del mondo,
sì,
per noi.
Concordo, no? Sì, sì.
Tu concordi, esatto. Però comunque è bel tempo, ci sono le terrazze, vai lì, fai le interviste in spiaggia, insomma ci facevi una volta le interviste in spiaggia, quindi quella roba mi manca. Non mi manca sicuramente lo stress e l'ansia e tutti questi problemi che ci diceva Giulia prima, sì. Questa roba proprio no, anche perché avendo fatto altri festival dove la possibilità di gestione migliore di tutti questi aspetti esiste,
sì.
Mi fa molto strano che una macchina da guerra come il Festival di Cannes gigantesco non abbia ragionato prima e non abbia pensato prima e prerisolto tutti gli, sì, eventuali problemi gestionali che...
Sì, devo dire infatti che a Giulia sta andando abbastanza bene, ma io sto leggendo cose abbastanza inquietanti da altri colleghi.
Io ho contato che ha messo lo screenshot di una mail che gli è arrivata di conferma del suo biglietto per la serata di apertura 1:20 dopo che la serata di apertura era cominciata, e adesso non sa se il fatto che lui non abbia usato il biglietto sia una penalizzazione, perché sarebbe veramente massimo. Ti danno un biglietto 1:30 dopo, tu non lo puoi usare, poi ti puniscono perché non l'hai usato, perché sì, sai che c'è questa cosa. Però
è sicuramente tutto molto stancante. Spero che verranno ripagati con bei film, chi riesce appunto effettivamente ad andarli a vedere, ma ecco, questo sicuramente glielo invidio, i bei film. Speriamo di poterli recuperare presto anche noi, che quest'anno, solo per quest'anno, manchiamo. E quindi
è vero quello che dicevi tu prima, che comunque i film sono tanti, sulla carta sono quasi tutti fantastici, sia per nome che per scoperte, nomi conosciuti che per scoperte disconosciuti, però se poi non riesci a farli vedere, se non riesci a promuovere, se la stampa, che è il motivo per cui è lì, e fare promozione al film fuori dal festival, non riesci a farlo, non so quale senso abbia tutta questo gigantismo. E anche a livello di risultato poi finale e di feedback che il festival dà ai produttori e distributori, che cosa rimarrà? Bisognerà capire se questi problemi, visto che il festival è lungo, quindi sono i primi giorni, magari poi adesso la risolvono. No.
Ne parleremo. Però, molto, questo è poco, ma sicuro è a lungo, perché appunto i bilanci, secondo me, avrà senso farli anche nel lungo periodo. E quindi, Angelo, noi ci salutiamo, diamo appuntamento ai nostri ascoltatori per lunedì, sempre alle ore 10, canale italiano, canale entertainment, in replica, in podcast, con nuove notizie dai festival e anche dal Festival di Cannes, ovviamente. Speriamo di farvi ascoltare anche alcune interviste in italiano che intanto stiamo facendo, quindi in qualche modo riusciremo a farvi sentire ancora più vicini al Festival di Cannes e a tutto il fermento festivaliero. Grazie ad Angelo, grazie ai nostri ascoltatori, grazie ai nostri ospiti, Giulia Bianconi, Giuseppe Gaudino, protagonista di Un Omaggio oggi, ieri al Trieste Shorts International Film Festival. Grazie a tutti per averci ascoltato, a lunedì.
Fred. This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo here on Fred Film Radio, the Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Puczaska.
Fred, the Festival Experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.